Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio predicarvi su Giuseppe, figlio di Giacobbe. Questa mia predicazione sarà incentrata sulla vita di Giuseppe, in particolare sulle sue vicissitudini in Egitto, che sono di fondamentale importanza. Naturalmente, vicissitudini in Egitto che sono state precedute da vicissitudini sue nella terra di Canaan, perché sono tutte collegate. Perché voglio parlarvi di Giuseppe? Perché la storia di Giuseppe è una storia veramente meravigliosa ed è una storia da cui si traggono molti insegnamenti, veramente molti. E quindi è bene che noi riflettiamo sulle cose che avvennero a Giuseppe per volontà di Dio. Ora, Giacobbe dimorava nel paese di Canaan. Voi sapete che il paese di Canaan è il paese che Dio promise di dare ad Abramo e alla sua progenie. Ora, Giacobbe aveva avuto dei figli, vari figli, uno di questi appunto si chiamava Giuseppe. Ora, Giuseppe all'età di 17 anni pasceva il gregge assieme ai suoi fratelli e cosa fece Giuseppe? Siccome che i suoi fratelli avevano una condotta iniqua, riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Ora Giacobbe, che è chiamato anche Israele, amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli, perché era il figlio della sua vecchiaia. E per questo gli fece una particolare veste, che la scrittura definisce una veste lunga con le maniche o anche una veste di vari colori. E i suoi fratelli, vedendo che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, lo odiavano e non gli parlavano e non gli potevano parlare amichevolmente. Allora cosa avvenne? Avvenne che Giuseppe ebbe un sogno. Anzi, ne ebbe due, uno dopo l'altro, e questi sogni lui li raccontò ai suoi fratelli. Ebbene, appunto, leggere questi sogni che lui ebbe, perché praticamente sono fondamentali nella storia di Giuseppe. La scrittura dice nel libro della Genesi: or Giuseppe ebbe un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: uditevi, prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, quando ecco che il mio covone si levò su e si tenne ritto, ed ecco i covoni vostri farsi d'intorno al mio covone e inchinarglisi dinanzi. Allora i suoi fratelli gli dissero: dovrai tu dunque regnare su noi o dominarci? E lo odiarono più che mai, a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli ebbe ancora un altro sogno, e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho avuto un altro sogno ed ecco che la luna e 11 stelle mi si inchinavano dinanzi. E lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai avuto? Dovremo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire proprio a inchinarci davanti a te fino a terra? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Dunque i fratelli di Giuseppe lo odiarono più che mai a motivo dei suoi sogni. Quindi i fratelli di Giuseppe, questo è fondamentale, lo odiavano e gli portavano invidia, eh? Perché voi dovete sapere che l'odio e l'invidia camminano assieme, ancora oggi, ancora oggi. Coloro che sono invidiosi di qualcuno lo odiano. Allora, che cosa avvenne? Avvenne che un giorno Giacobbe mandò suo figlio Giuseppe dai suoi fratelli, che erano appunto andati a pascere, diciamo, gli animali. E che cosa avvenne? Siccome che questi suoi fratelli si trovavano a Dotan, allora a questo punto ecco che succede che lo vedono da lontano, i suoi fratelli vedono arrivare Giuseppe. Questo adesso è un altro punto fondamentale su cui bisogna, diciamo, soffermarsi. Allora, cosa dice la scrittura? Essi lo scorsero da lontano e prima che gli fosse loro vicino macchinarono ad ucciderlo e dissero l'uno all'altro: ecco codesto sognatore che viene. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una mala bestia l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani. Disse: non gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso, lo presero e lo gettarono nella cisterna. Ora la cisterna era vuota, non c'era appunto acqua. Allora, vedete che l'odio e l'invidia che questi fratelli di Giuseppe avevano verso Giuseppe li spinse macchinare ed uccidere Giuseppe. Quindi ordirono una macchinazione contro Giuseppe. Evidentemente erano malvagi. Per voler uccidere il loro fratello. Però Ruben, praticamente, udite le macchinazioni dei suoi fratelli contro Giuseppe, lo liberò dalle mani appunto dei suoi fratelli. E fece sì che fosse gettato in una cisterna vuota dove non c'era assolutamente acqua. Poi si misero, la scrittura cosa dice? Ecco cosa dice. Poi si misero a sedere per prendere cibo e avendo alzati gli occhi, ecco che videro una carovana di ismailiti che veniva da Galad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che portava in Egitto. E Giuda disse ai suoi fratelli: che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli ismailiti e non lo colpisca la nostra mano, poiché è nostro fratello, nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. E come quei mercanti madianiti passavano, essi trassero e fecero salire Giuseppe su dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismailiti e questi menarono Giuseppe in Egitto. Dunque, ecco in che maniera poi Giuseppe si ritrovò ad un certo punto in Egitto, perché su suggerimento praticamente di Giuda, Giuda era un altro dei fratelli di Giuseppe, che praticamente suggerì agli altri suoi fratelli di vendere Giuseppe a una carovana di ismailiti che stavano appunto scendendo in Egitto. Sono chiamati anche quei mercanti madianiti. Dunque trassero Giuseppe fuori dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismailiti, e appunto i quali lo menarono in Egitto. Ecco dunque il percorso che seguì Giuseppe per volontà di Dio, perché come vedremo fu Dio a mandarlo in Egitto, il percorso che appunto il Dio fece seguire a Giuseppe per inviarlo in Egitto. Che cosa avvenne allora? Che i fratelli di Giuseppe naturalmente macchinarono che cosa? Di far credere al loro padre che Giuseppe era morto. Cosa fecero? Astuti, procedettero con astuti, con astuzia. Presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intrisero del sangue la veste. Poi, dice la scrittura, mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: abbiamo trovato questa veste, vedi tu se sia quella del tuo figliolo o no. Ed egli la riconobbe e disse: è la veste del mio figliolo, una mala bestia l'ha divorato, per certo Giuseppe è stato sbranato. E Giacobbe si stracciò le vesti, si mise un cilicio sui fianchi e fece cordoglio del suo figliolo per molti giorni. Dunque, a Giacobbe fu fatta credere praticamente una menzogna. Questa menzogna appunto era che suo figlio Giuseppe era stato praticamente sbranato da una mala bestia. Quindi indussero Giacobbe a credere che Giuseppe era morto. Ma Giuseppe era vivo. Però Giacobbe non lo sapeva. Dunque, quei madianiti, vendettero in Egitto Giuseppe, lo vendettero a Potifar. Chi era Potifar? Potifar era ufficiale di Faraone, capitano delle guardie. Insomma, quindi un ufficiale, diciamo, egiziano. Allora, capitano delle guardie è chiamato, Quindi Potifar comprò Giuseppe, e però Dio fu con Giuseppe. E la scrittura dice che Giuseppe prosperava e stava in casa del suo signore l'egiziano. E il suo signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. Vedete dunque come il Dio era con Giuseppe. E questo fu visto dall'egiziano. Infatti è scritto: il suo Signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. Quando Dio è con qualcuno, ricordatevelo sempre questo, si vede. Come anche si vede quando Dio non è con qualcuno. E naturalmente, da che cos'è che si vede che Dio è con qualcuno? Perché lo fa prosperare. Gli fa prosperare tutto quello che intraprende. Perché Dio mostra la sua benevolenza, la sua fedeltà, il suo proposito, anche, diciamo, in questa maniera. Guardate infatti Giuseppe era un uomo che temeva il Dio, che aveva fede in Dio. E vedete come appunto il Signore benedisse Giuseppe e benedisse la casa di Potifar per amore di Giuseppe. Così c'è scritto: l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. E la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa e in campagna. Considerate che Potifar, cioè Giuseppe, si conquistò la fiducia di questo uomo, entrò nelle grazie di questo uomo per volontà di Dio, e dice che Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di cosa alcuna tranne che del suo proprio cibo. Vedete dunque? Giuseppe serviva Potifar in modo fedele, in modo giusto, e il Signore fece prosperare Giuseppe e fece naturalmente prosperare anche la casa di Potifar. Ora Giuseppe era giovane, di bell'aspetto, e aveva una presenza avvenente, e la moglie di Potifar gli mise gli occhi addosso, gli mise gli occhi addosso e cercò di sedurlo. Di sedurlo affinché lui si giacesse con lei. Ma non ci riuscì. Considerate che questa donna, diciamo, per diversi giorni praticamente gli disse di giacersi con lei, ma lui assolutamente non acconsentì né a giacersi né a stare con lei. Decisione saggia, decisione intelligente, decisione di un uomo che temeva il Dio. Ma che cosa avvenne? Che un giorno Giuseppe entrò in casa per fare il suo lavoro, non c'era nessuno, no? Non c'era alcuno della gente di casa. Allora cosa fece questa donna proterve e astuta di cuore, malvagia? Lo afferrò per la veste e gli disse: giacciti meco. Giuseppe che fece? Le lasciò in mano la veste e fuggì fuori. Allora la moglie di Potifar, quando rientrò suo marito, le raccontò una menzogna. Dicendogli, infatti è scritto così: quel servo ebreo che tu ci hai menato venne da me per pigliarsi giuoco di me, ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste e se n'è fuggito fuori. È chiaro che quando il marito sentì quelle cose, si infuriò. Dice: l'ira sua si infiammò, e allora che fece? Prese Giuseppe e lo fece mettere in prigione. Dunque, Giuseppe fu messo in prigione per colpa di una donna. Di una donna che, vistasi rifiutata da questo giovane avvenente di bell'aspetto, diciamo, si vendicò dal suo punto di vista, raccontando appunto una menzogna contro Giuseppe. La menzogna era che Giuseppe era andato da lei per pigliarsi giuoco di lei, ma non era così assolutamente. Allora Potifar credette alla menzogna di sua moglie. Ancora oggi, sapete, ci sono quelli che credono alle menzogne, ce ne sono tanti, gli puoi raccontare tutto, anche che la terra è piatta, ci credono. Sono proprio propensi a credere le menzogne. Sapete, c'è gente proprio che è propensa a credere le menzogne. Allora che il signore di Giuseppe, dice, lo prese, lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli fu dunque là in quella prigione. Ma anche in prigione il signore fu con Giuseppe. Cioè praticamente Dio non lasciò mai Giuseppe. E dice, guardate cosa dice la scrittura: l'Eterno fu con Giuseppe, spiegò pro di lui la sua benignità, cattivandogli le grazie del governatore della prigione. Il governatore della prigione affidò la sorveglianza di Giuseppe a tutti i detenuti che erano nella carcere, e nulla si faceva quivi senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché l'Eterno era con lui, l'Eterno faceva prosperare tutto quello che gli intraprendeva. Ma avete notato, Dio fece prosperare tutto quello che Giuseppe intraprendeva a casa di Potifar e dopo tutto quello che intraprendeva nella prigione. Insomma, veramente, Dio è grande, Dio è fedele. Ed è veramente con coloro che lo amano e che lo temono, dovunque essi si trovano. E allora, che cosa avvenne durante la sua permanenza in prigione, ingiusta permanenza, ingiusta detenzione in prigione? Avvenne questo, che in una medesima notte due uomini ebbero un sogno, uno diverso dall'altro. Questi due uomini erano il coppiere e il panettiere del re d'Egitto. Avevano offeso Faraone si era arrabbiato contro loro due e li aveva buttati in prigione. Nella prigione dove c'era Giuseppe. E allora il capitano delle guardie gli affidò la sorveglianza di Giuseppe, no? Questi due li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Capite? Nel mondo dicono: ma quante coincidenze, eh? Quante coincidenze! È la guida di Dio. Dio guida i passi dell'uomo da bene. Dio guida i passi dell'uomo. E naturalmente egli adempie il suo piano meraviglioso, glorioso, e si serve di tutti, si serve di tutto, perché Dio è Dio. Allora, che cosa avvenne? Durante la notte il coppiere e il panettiere ebbero un sogno. Un sogno ogni sogno aveva il suo significato particolare. E la mattina Giuseppe si accorse che erano turbati. Infatti Giuseppe dice: venuto la mattina da loro, li guardò ed ecco erano conturbati, e interrogò gli ufficiali di Faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo signore e disse: perché avete oggi il viso così mesto? E quelli gli risposero: abbiamo fatto un sogno e non v'è alcuno che ce lo interpreti. E Giuseppe disse loro: le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego. Dunque, vedete, Giuseppe era un uomo intelligente si accorse che dal viso che avevano questi due uomini, che c'era qualcosa che non andava in loro, erano turbati, mesti. Allora, vedete, gli fece quella domanda, e appunto quelli gli risposero che avevano fatto un sogno. Però non c'era nessuno che gli interpretasse il sogno. E allora Giuseppe si fece raccontare i sogni. E così avvenne che prima il capo dei coppieri e poi il capo dei panettieri gli raccontarono ciascuno il suo sogno. E anche questo è qualcosa che veramente dobbiamo leggere. Allora, dice: il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: nel mio sogno ecco mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci e mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse ed esse infine dei grappoli d'uva matura, e io avevo in mano la coppa di Faraone. Presi l'uva, la spremei nella coppa di Faraone e diedi la coppa in mano a Faraone. Giuseppe gli disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni, ancora tre giorni, e Faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo ufficio, tu darai in mano a Faraone la sua coppa nel modo che facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice. E sii mi benigno, ti prego, parla di me a Faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via furtivamente dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla da essere messo in questa fossa. Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione di Giuseppe era favorevole, gli disse: anch'io nel mio sogno, ecco, avevo tre canestri di pan bianco sul capo, e nel canestro più alto c'era per Faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo. Giuseppe rispose e disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni, ancora tre giorni, e Faraone ti porterà via la testa di sulle spalle, ti farà impiccare a un albero, e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso. Dunque, come potete vedere, ciascun sogno aveva il suo significato. Si trattò di una predizione. Praticamente con questo sogno Dio predisse due eventi differenti l'un dall'altro. Al coppiere gli predisse che praticamente sarebbe stato, rimesso nel suo ufficio. Ma al capo dei panettieri gli predisse che Faraone lo avrebbe fatto ammazzare. E infatti quello che il Dio gli predisse si adempì, perché tutto quello che Dio predice si adempie. Avvenne il terzo giorno, che era il natalizio di Faraone, che questi dette un convito a tutti i suoi servitori e fece alzare il capo al gran coppiere e alzare il capo al gran panettiere in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il gran coppiere nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano di Faraone, ma fece appiccare il gran panettiere secondo la interpretazione che Giuseppe aveva loro dato. Il gran coppiere però non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò. Dunque, questo è quello che avvenne in carcere. Allora, da lì a due anni interi Faraone ebbe un sogno, anzi ne ebbe due, uno dopo l'altro. Ma avete notato che questa storia è piena di sogni? Eh? Ma come, qualcuno dirà, ma tu credi allora che Dio parla tramite sogni ancora oggi? Ma certo che ci credo, il Dio non è cambiato, Dio parla tramite sogni, tramite visioni, con una voce audibile, di notte, di giorno, dipende. Dio è lo stesso. Al bando le ciance di coloro che dicono che Dio non parla più come parlava anticamente tramite sogni e visioni. Quelli sono dei bugiardi che non credono in Dio. Allora veniamo ai sogni che ebbe Faraone, perché anche questi rivestono un'importanza capitale nella storia di Giuseppe, ma non solo nella storia di Giuseppe, ma anche nella storia di Israele. Perché sapete, gli israeliti ancora oggi questa storia la conoscono bene, eh? E sì, perché poi gli israeliti scenderanno in Egitto per quale ragione? Perché Giuseppe poi li farà chiamare. Perché Giuseppe si trovava in Egitto? Ecco, capite? E poi soprattutto, perché Giuseppe si trovava in quella posizione, no? Da poter chiamare tutto Giacobbe e tutto il suo parentato. Adesso fra poco ci arriviamo. Piano piano. Allora avvenne in capo a 2 anni interi che Faraone ebbe un sogno, ed ecco che stava presso il fiume, su dal fiume, ecco salire 7 vacche, di bella apparenza e grasse, e mettersi a pascere nella giuncaia. E dopo quelle, ecco salire dal fiume altre 7 vacche, di brutta apparenza e scarne, e fermarsi presso le prime sulla riva del fiume. E le vacche, di brutta apparenza e scarne, divorarono le 7 vacche, di bella apparenza e grasse, e Faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo, ed ecco 7 spighe grasse e belle venire su da un unico stelo. Poi ecco 7 spighe sottili arse dal vento orientale, germogliare dopo quelle altre. E le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grasse e piene. E Faraone si svegliò, ed ecco, era un sogno. A proposito, voglio dire alcune parole su questa espressione. E Faraone si svegliò, ed ecco, era un sogno. Perché siccome che è avvenuto anche a me, allora ci tengo a dire una cosa. Quando il Dio visita qualcuno, la notte, o magari anche la mattina presto, ma anche durante il giorno, magari uno dorme e Dio lo visita durante il giorno mentre, diciamo, si sta riposando, avviene proprio questo. Praticamente il sogno è reale, molto reale, così reale che appunto tu ti svegli ed ecco, era un sogno, proprio così, esattamente, esattamente come appunto c'è scritto qua. E ti rendi conto, appunto, ti rendi conto che Dio ti ha parlato, che Dio ti ha fatto conoscere qualcosa in sogno. Se è un evento che si deve adempiere, stai certo che quell'evento si adempirà. Come in questa circostanza, abbiamo già visto appunto il sogno che ebbe il capo dei coppieri e anche il capo dei panettieri, no? Che si adempì. Vedremo come i sogni che ebbe Giuseppe si adempiranno. Adesso vediamo appunto come i sogni che ebbe Faraone si adempirono. Allora, intanto la mattina lo spirito di Faraone fu conturbato, gli mandò a chiamare tutti i magi, tutti i savi d'Egitto, raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone. A questo punto ecco che cosa avviene. Altro, diciamo, evento fondamentale in questa storia. Allora dice la scrittura, il capo dei coppieri parlò a Faraone dicendo, ricordo oggi i miei falli, Faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella medesima notte, facemmo ciascuno un sogno, avente il suo proprio significato. Or c'era quivi con noi un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Faraone ristabilì me nel mio ufficio, e l'altro lo fece appiccare. Vedete, a questo punto, ecco che il capo dei coppieri si ricordò di quello che gli era avvenuto in carcere, no? Dove era stato messo assieme all'altro suo collega di lavoro, al capo dei panettieri. E si ricordò di questo giovane ebreo e di come a loro due avevano avuto un sogno in una notte, nella stessa notte, poi lo raccontarono a quel giovane, quello gli interpretò il sogno e le cose avvennero come appunto aveva detto quel giovane. Quando Faraone sentì questo, mandò a chiamare subito Giuseppe, che fu tratto fuori dalla prigione sotterranea. A proposito, quindi non era una prigione come quelle di oggi, in Italia, per esempio, no? Quelle proprio erano delle prigioni, diciamo, particolari, prigione questa sotterranea. E allora Giuseppe si presentò a Faraone. Faraone gli raccontò i due sogni che aveva avuto e Giuseppe, per la grazia di Dio, secondo la sapienza che Dio gli aveva dato, glieli interpretò. Ascoltate le parole di Giuseppe perché sono fondamentali. Allora Giuseppe disse a Faraone: ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa. Il Dio ha significato a Faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni, le sette spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. E le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale. Saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto a Faraone. Il Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno 7 anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. E uno non si accorgerà più di quell'abbondanza nel paese a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto aspra. E l'essersi il sogno replicato 2 volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà tosto. Or dunque, si provveda Faraone d'un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni dell'abbondanza e radunino essi tutti i viveri di queste 7 buone annate che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione di Faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto. E così il paese non perirà per la carestia. E dunque, quindi Dio predisse tramite quei 2 sogni a Faraone quello che stava per fare. Dio opera in questa maniera, delle volte. Appunto, rivela quello che sta per fare, quello che farà. Non lo fa sempre, ma talvolta lo fa. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. E badate bene che talvolta può predire una determinata cosa anche a persone che non lo conoscono. Dio fa quello che vuole. Allora, o che non lo conoscono ancora e che lo conosceranno, diciamo che le circostanze sono svariate. Allora, naturalmente, il Signore predisse che cosa? 7 anni di abbondanza e poi 7 anni di carestia. Praticamente un decreto di Dio. Lo disse chiaramente Giuseppe a Faraone. L'essersi il sogno replicato 2 volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà tosto. Notate la fede che aveva Giuseppe. Giuseppe credeva che Dio parlava tramite sogni. Anche ai pagani! Anche ai pagani. Dunque, Giuseppe aveva fede nei sogni che dava Dio, certamente. Perché i sogni che Dio dà sono parola di Dio. Ricordatevelo, come anche le visioni sono parola di Dio. Questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. Il Dio rivela a singole persone quello che sta per fare, quello che farà, e lo fa, talvolta in sogno, talvolta in visione, dipende, ma lo fa. E quando Dio ha decretato una cosa, quella lui ha deciso di eseguirla, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. L'ha detto e lo farà, ne ha formato il disegno e l'eseguirà. Non c'è nessuno che può resistere alla volontà di Dio. Dunque, a Faraone piacque la cosa, e chi scelse Faraone? Giuseppe. E praticamente, perché riconobbe che in lui c'era lo spirito di Dio, che veramente era dotato da Dio di intelligenza, di sapienza, e allora lo mise a capo dell'Egitto, praticamente lo fece governatore dell'Egitto. E faceva sì che le persone si prostrassero davanti a lui, Dice Faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. E Faraone disse a Giuseppe: io sono Faraone, e senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Vedete dunque? Qui vediamo appunto come Dio ha innalzato Giuseppe. Perché Dio era con Giuseppe e aveva decretato appunto di stabilirlo governatore d'Egitto. Poi Faraone gli dette anche per moglie Asenate, figliola di Potifera, sacerdote di On, e da questa donna avrà due figli Giuseppe, Manasse ed Efraim, che poi appunto costituiranno due delle tribù di Israele. Allora praticamente arrivarono i 7 anni di abbondanza nel paese d'Egitto, e fu fatto come appunto in base alle direttive che aveva dato Giuseppe. La scrittura dice che Giuseppe ammassò grano come l'arena del mare, cioè durante i 7 anni di abbondanza. Dice in così gran quantità che si smise di contarlo perché era innumerevole. Ma appunto dopo i 7 anni di abbondanza arrivarono i 7 anni di carestia. E la carestia colpì non solo l'Egitto, guardate, la carestia la fece venire il Signore, chiamò la fame nel paese. Allora la carestia che ci fu per tutta la terra, e fu grave, fu chiamata da Dio naturalmente, quindi è Dio che manda la carestia, sì, è Dio che manda la carestia. Allora, colpì anche il paese di Canaan, dove si trovavano Giacobbe e i suoi fratelli. Allora, Giacobbe sentì dire che in Egitto c'era del grano, allora mandò i suoi figli appunto a comprarne. E in una di queste visite, poi Giuseppe si fece conoscere dai suoi fratelli. Dai suoi fratelli. E è interessante. È interessante, diciamo, vedere come appunto il Signore onorò Giuseppe, come appunto il Signore mandò ad effetto quello che aveva predetto a Giuseppe. Perché vedete, fratelli nel Signore, come vi ho detto, il Dio è fedele. È fedele e manda ad effetto la sua parola. E la sua parola non cade a terra. Mai. Pensate, dopo tanti anni, i fratelli di Giuseppe vennero in Egitto, guardate cosa c'è scritto, no? Giuseppe era colui che comandava nel paese, era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono dinanzi a lui con la faccia a terra. E Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece lo straniero davanti a loro e parlò loro aspramente e disse loro: «D'onde venite?» Ed essi risposero: «Dal paese di Canaan per comprare dei viveri». E Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. Questo naturalmente è prima che egli si facesse riconoscere. Allora dice la scrittura, ascoltate, e Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto intorno a loro. Vedete? Avviene proprio così. Avviene appunto che passano gli anni e ad un certo punto avviene proprio quello che Dio ti ha predetto che sarebbe avvenuto anni prima, e allora tu ti ricordi del sogno che tu avevi avuto, o dei sogni che avevi avuto, dipende. Vedete? Giuseppe si ricordò dei sogni quando vide appunto i suoi fratelli prostrarsi dinanzi a lui con la faccia a terra. Allora, nel Salmo 105 leggiamo, fratelli, ascoltate, guardate cosa dice il Salmo 105. Poi chiamò la fame sul paese, fece mancare del tutto il sostegno del pane. Mandò dinanzi a loro un uomo, Giuseppe fu venduto come schiavo, i suoi piedi furono serrati nei ceppi, e fu messo in catene di ferro fino al tempo che avvenne quello che aveva detto, e la parola dell'Eterno nella prova gli rese giustizia. Il re mandò a farlo sciogliere, il dominatore dei popoli lo mise in libertà, lo costituì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni, per incatenare i principi al suo talento e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Vedete? La parola di Dio nella prova gli rese giustizia. Eh sì, perché lui passò una prova, Giuseppe, perché fu messo in prigione, ricordatevelo. Però vedete, la parola di Dio nella prova gli rese giustizia, perché Faraone lo mandò a liberare. Lo mandò a liberare. Poi Giuseppe interpretò i sogni a Faraone e Faraone lo costituì governatore d'Egitto. Vedete come Dio manda ad effetto la sua parola, fratelli? Ecco perché non bisogna mai dubitare della parola di Dio. Poi che cosa avvenne? Avvenne che una volta che Giuseppe si fece riconoscere ai suoi fratelli, poi mandò a chiamare Giacobbe e tutto il suo parentado. E appunto Giacobbe, chiamato anche Israele con tutto il suo parentado, poi che era di alcune decine, diciamo, di anime, discesero in Egitto. E in Egitto si andarono a stanziare nel paese di Goshen. E poi dopo lì Dio li fece moltiplicare. E poi naturalmente conosciamo la storia, perché poi il popolo di Israele dopo la morte di Giuseppe fu diciamo ridotto in schiavitù naturalmente tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, perché il Dio appunto aveva preannunziato ad Abramo che la sua progenie avrebbe dimorato in una terra straniera. Dice, infatti gli aveva detto così: sappi per certo che ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, vi saranno schiavi, saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi, dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quindi vedete la ragione per cui Giuseppe fu mandato da Dio in Egitto, fu affinché poi il popolo di Israele dimorasse in Egitto per come disse, lo rileggo, perché citiamo le parole esatte che ha detto il nostro grande Dio, per 400 anni, cioè dovevano appunto dimorare là per 400 anni, dovevano essere oppressi per 400 anni. E allora il Signore, vedete, il suo piano come lo ha mandato ad effetto. Prima ha praticamente mandato Giuseppe in quella maniera che abbiamo visto, poi tramite Giuseppe ha fatto chiamare Giacobbe e il suo parentado, che poi una volta in Egitto, naturalmente si è usato anche della carestia lì, per fare scendere Giacobbe sopravventato in Egitto. Praticamente la carestia era iniziata da 2 anni quando Giacobbe scese in Egitto col suo parentato. E quindi, una volta naturalmente sceso lì, Giacobbe poi moltiplicarono grandemente, Dio li fece moltiplicare, e appunto si costituì questo numeroso popolo in Egitto, che fu oppresso poi da Faraone che non conosceva Giuseppe, da un Faraone che non conosceva Giuseppe, e poi sappiamo che Dio liberò il popolo di Israele inviando Mosè ed Aronne, per poi condurli nella terra di Canaan dopo che attraversarono il deserto. Naturalmente colui che introdusse poi il popolo di Israele nella terra di Canaan fu Giosuè, non Mosè, perché Mosè appunto non fu fatto entrare nella terra di Canaan, come neppure Aronne. E allora vedete, fratelli nel Signore, quindi questo è molto importante. Allora, il Dio mandò ad effetto la sua parola, la sua benevola parola che aveva, rivolto a Giuseppe. Infatti avete visto cosa dice la scrittura: la parola dell'Eterno nella prova gli rese giustizia. Sì, perché la parola di Dio nella prova rende giustizia a quelli che sono nella prova. Ora, in questa circostanza, fratelli, abbiamo visto che furono appunto praticamente i sogni che Dio aveva dato a Giuseppe che nella prova gli resero giustizia, perché si adempirono. E come se si adempirono. Allora, vedete, magari tu puoi anche non avere ricevuto un sogno da Dio che ti preannunzia un determinato evento nella tua vita. Però una cosa è certa, la scrittura ce l'hai pure tu. E la scrittura, ogni scrittura è ispirata da Dio. La scrittura è la parola di Dio. E ciò che è scritto è parola di Dio. Ora, fratelli, come la parola rivelata al singolo in merito a un evento futuro gli renderà giustizia, perché anche se passerà delle prove, quella persona vedrà poi quella parola che Dio gli ha rivolto, o in sogno, in visione, o con una rivelazione, la vedrà adempiersi, così è della scrittura, fratelli. Le promesse di Dio sono fedeli e veraci, e nella prova rendono giustizia a coloro che passano la prova, perché Dio manda, vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Questo è meraviglioso, fratelli. Abbiamo un grande Dio, veramente. Dobbiamo celebrarlo, magnificarlo, esaltarlo. Cosa disse il Signore tramite il profeta Isaia? Dice: e come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, si dà dar seme al seminatore e pane da mangiare, così della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio, è menata a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Vedete dunque, la parola di Dio non cade mai a terra. Quindi sei nella prova? Allora sappi questo, la parola di Dio, rimani saldo nella fede e la parola di Dio ti renderà giustizia. Perché Dio è fedele. Il Dio non può rinnegare se stesso. Ricordatelo. Il Dio non può mentire e il Dio non può rinnegare se stesso. Quello che ha detto, te lo ripeto, lo farà. Il disegno che ha formato, quello eseguirà. Si potranno scagliare contro di te gli eserciti, le nazioni. Sappi che il Dio manderà ad effetto quella parola. Quella parola, appunto, non cadrà a terra. Le promesse del Signore, fratelli, non cadono a terra. Naturalmente bisogna sempre considerare il piano di Dio, ovvio questo, perché teniamo presente una cosa: non è che perché uno cade malato significa che sarà per forza guarito, anche se nella Sacra Scrittura dice il Dio che è colui che guarisce. Attenzione, perché il Dio può fare cadere malato un credente per poi portarselo con sé, affinché quella malattia lo conduca alla morte, come fece col profeta Eliseo. Quindi naturalmente dobbiamo sempre vigilare, dobbiamo sempre vigilare per poi intendere qual è la volontà di Dio nella prova. Ricordo ancora l'ho raccontato qualche volta, una sorella mi raccontava che durante una riunione di evangelizzazione si fecero avanti dei malati affinché il predicatore pregasse per loro, e questa sorella era lì vicina, praticamente vide tutto e sentì tutto, e praticamente ci fu un ammalato, gli furono imposte le mani nel nome di Gesù e fu guarito. Però un altro ammalato, il predicatore disse, questa sorella me lo disse, il Signore ha in serbo qualcosa di meglio per te. E infatti dopo poco tempo quella persona morì e andò ad abitare col Signore perché era un credente. Quindi che cosa voglio dire? Le promesse di Dio sono fedeli e veraci, però bisogna naturalmente sempre considerare qual è il piano di Dio. Una cosa è certa, le promesse di Dio non cadono mai a terra, mai a terra. Se tu hai ricevuto un sogno, se tu hai ricevuto una visione, in merito a qualcosa che il Dio compirà tramite te o compirà nella tua vita, nel futuro, devi essere sicuro che quella parola nella prova ti renderà giustizia, si adempirà. Per quanto riguarda naturalmente le promesse scritte, si adempiranno sempre in un contesto, naturalmente, nel contesto della volontà di Dio per ciascuno. Ovvio questo, no? Vi ho fatto un esempio. Vi ho fatto un esempio tra i tanti che si potrebbero fare, perché non è che perché c'è una promessa nella Sacra Scrittura significa appunto che tutti vedranno l'adempimento di quella promessa. Ci sono stati fratelli che non sono stati guariti dal Signore perché Dio non li ha voluti guarire, perché aveva deciso di portarseli, di prenderseli con sé. Dunque, quello però che mi preme dire è proprio questo, che nella nostra vita il Dio ci rende giustizia, e ci rende giustizia tramite la sua parola, perché la sua parola è verità. Allora la Scrittura dice che l'Eterno fa giustizia ad ognuno. Dunque questo è proprio scritto, quindi Dio fa giustizia ad ognuno. Allora tu ricevi un torto, sappi che Dio ti farà giustizia, ma perché lo dice la Scrittura. Capisci? Stai passando un'afflizione, perché qualcuno, diciamo, ti sta facendo un torto, grande, piccolo che sia. Devi sapere che Dio ti farà giustizia. La parola di Dio, la parola di Dio ti renderà giustizia. E quando Dio ti renderà giustizia, glorificalo, esaltalo, magnificalo, celebralo, perché veramente Dio è degno di essere esaltato, magnificato, perché è appunto il giusto giudice che fa giustizia ad ognuno. Mai dubitare della fedeltà di Dio, mai dubitare della parola di Dio, mai dubitare della parola di Dio, perché quello che Dio dice lo fa. Vedete, Giuseppe fu nella prova. Era in carcere, insomma, in carcere. Però Dio era con Giuseppe in carcere. Dio non è che abbandonò Giuseppe in carcere. Infatti poi lo tirò fuori dal carcere, ma perché Dio aveva decretato di farlo diventare governatore d'Egitto e poi portare in Egitto tutto il suo parentado. Quindi salvare il popolo, diciamo salvare Israele e tutto il suo parentado. E mi piace ricordare appunto quello che disse Giuseppe e i suoi fratelli quando si fece riconoscere da loro. Dice: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse menato in Egitto. Ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese, ce ne saranno altri 5. Durante i quali non ci sarà né arature né messe, ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Vedete dunque, Giuseppe credeva fermamente che Dio lo aveva mandato in Egitto. Non erano stati dunque i suoi fratelli, ma Dio. E questo è il parlare di un uomo maturo, di un uomo che crede in Dio, di un uomo che teme il Dio. Perché appunto chi ha fiducia in Dio, chi teme Dio, vede la mano di Dio nella sua vita, riconosce l'operato di Dio. E invece i ciechi non vedono proprio niente, perché ci sono quelli che hanno occhi per vedere, ma ci sono anche quelli che non hanno occhi per vedere e manco orecchie per sentire. E allora vedete, quando il Dio opera nella tua vita, tu lo vedi. La guida di Dio la sai discernere. È come se la sai discernere, perché hai occhi per vedere. Ci sono quelli invece che, essendo ciechi, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, non riescono più a vedere la mano di Dio. Ma nemmeno la mano di Dio contro di loro, che poi sapete, no? La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, manco quella vedono, sono proprio ciechi. Avete presente un cieco? Ecco, questi qua sono ciechi. Quando invece è meraviglioso avere occhi per vedere, orecchie per sentire, e tu dunque, quando appunto vedi che il Dio ti guida, ti porta in un posto, in una maniera veramente che tu non avresti nemmeno immaginato, poi dopo lo riconosci, allora dai gloria a Dio. E appunto è fondamentale, fratelli, riconoscere la mano di Dio che si leva in nostro favore, riconoscere il Dio che manda ad effetto la sua parola verso di noi, il suo piano, il suo disegno, per dargli gloria, perché noi vogliamo che Dio sia glorificato, vogliamo appunto che il Signore sia celebrato per mezzo di noi. Vedete dunque che allora il Dio si usa anche per guidarti in un posto, per farti arrivare in un posto, si usa anche della malvagità degli uomini, perché avete visto che cosa accadde nella vita di Giuseppe? I suoi fratelli intendevano di fargli del male, ma il Dio convertì quel male in bene. Quindi, quando si è nella prova, quando si riceve del male da qualcuno, ricordatevi che Dio si userà di quel male per adempiere i suoi piani, i suoi disegni verso di te. Lo so, sul momento si soffre, lo so, sembrano incomprensibili certe cose all'inizio, ma poi pian piano, è come se una nebbia si diradasse piano piano e a un certo punto tu cominci a vedere tutto chiaro. Quello che non vedevi prima poi lo vedi in maniera chiara e dici: ma veramente, Signore, tu sei grande. Cioè il male che appunto il tuo nemico e i tuoi nemici intendevano farti, il Dio lo converte in bene, in quel bene che lui aveva innanzi determinato per te. E allora tu pieghi le tue ginocchia davanti al Signore, ti prosti davanti a lui e dici: Signore, veramente, veramente tu sei grande, nessuno è pari a te. Ed è vero, nessuno è pari al nostro grande Dio. Quindi diamo gloria a Dio nella prova, perché Dio è con noi nella prova. Dio è con noi quando ci fa passare per il fuoco e per l'acqua, perché poi ci tira fuori in un luogo di refrigerio. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, perché Dio è fedele, manda ad effetto la sua parola. E ribadisco, si vede quando Dio manda ad effetto la sua parola. È come se si vede, lo ripeto, bisogna avere occhi per vedere però, E allora, diamo gloria a Dio, fratelli nel Signore, al nostro grande Dio, Egli è fedele. E nella prova la sua parola ci rende giustizia. Sì, ci rende giustizia. Sapete, Dio è giusto e ama la giustizia. Non è come tanti che odiano la giustizia, no? Dio ama la giustizia. E infatti poi fa giustizia. E no, vedete, vedete come fece giustizia a Giuseppe? Pensate, era stato messo in carcere con un'accusa falsa, falsa. Cioè, praticamente quella donna l'aveva accusato praticamente di essere andato là e di aver cercato di prendersi gioco di lei. Mm? Che accusa falsa, eh? Però vedete poi alla fine, quando Dio onora i suoi servitori, le accuse false poi diventano acqua passata, diventano, voglio dire, cose di cui uno si ricorda e appunto nel ricordarle poi uno dice: ma guarda Dio quanto è grande, si è usato anche delle accuse false per portarmi là, per farmi fare questo, per farmi incontrare Tizio, Caio, Sempronio. Ma quanto è grande il Signore, quanto è grande il Signore. Sì, Dio converte anche le false accuse, che sono appunto delle menzogne, le converte in bene. Certo, mica sto incoraggiando a, voglio dire, le persone ad accusarmi falsamente, poi non ce n'è proprio bisogno, proprio nei confronti di alcuni, perché quelli la notte, tutto il giorno pensano a come accusarmi falsamente, proprio ne hanno fatto una ragione di vita, durante la notte pensano: ma quale falsa accusa dovrò lanciare contro Giacinto domani mattina, cosa gli dirò contro? Cosa gli dirò? E qualcosa gli viene sempre in mente, perché questi hanno la mente del diavolo, no? C'hanno come consiglieri i demoni che gli suggeriscono appunto quello che devono dire di falso contro di me. Ma io non temo le lingue bugiarde, io so che Dio è con me, come fu con Giuseppe. E anche le false accuse, poi alla fine, come la falsa accusa poi che gli rivolse la moglie di Potifar, alla fine poi Dio la convertì in bene praticamente. Perché? Perché poi sì, è vero, andò in prigione con quella falsa accusa, lo so, però poi mica rimase sempre in prigione, il Dio lo tirò fuori e lo costituì governatore d'Egitto. Ma quante cose si imparano dalla vita di Giuseppe, fratelli nel Signore, figlio di Giacobbe, vabbè, si impara molto, è come se si impara. E noi siamo grati al Signore per questa storia che Dio ha voluto veramente che fosse trascritta e trasmessa ai posteri, fosse conosciuta dai posteri, perché è una storia veramente che vi esorto a investigare nei minimi particolari, a studiare nei minimi particolari. È una storia meravigliosa, perché veramente mostra la guida sovrana di Dio, la guida meravigliosa di Dio, e come Dio converte il male in bene. Il male che ricevono quelli che lo amano, che lo temono, che confidano in lui, e Dio lo converte in bene. Fratelli, io non è che posso spiegarvi come faccia il Signore, perché sapete, Dio è Dio, ma lo fa. Talvolta anche del male che alcuni pensano, che magari non sono riusciti ancora a eseguire, però anche quel male che loro pensano, Dio lo converte in bene. Come fa? E Dio è l'Onnipotente, fratelli. Ho fiducia in Dio proprio per questo, perché Egli è l'Onnipotente. Come fai a non fidarti di colui che è l'Onnipotente? Ha creato i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi. Come fai a non fidarti di Dio? Fidati di Dio, Egli è fedele. E nella prova, ricordati, la parola di Dio ci rende giustizia. Quindi io vi incoraggio a continuare ad avere fede in Dio, nel nostro grande Dio. Egli fa cose grandi. Egli fa, come dice la scrittura, lo dice Paolo ai santi di Efeso, usa un'espressione veramente meravigliosa, quando dice a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Ecco come viene chiamato il Dio. Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. E noi a Lui diamo la gloria e l'onore, la lode che gli appartengono, ora e per sempre, in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.